ne ho bisogno. Allora, prima di cominciare la lezione vera e propria di oggi, vi volevo illustrare alcune cose che ci sono sul sito. Voi sapete che io ho un sito, immagino, lo sapete, no? Questo sito si va molto facilmente, basta cliccare il mio nome su Google, ci andate direttamente, oppure l'indirizzo è quello della facoltà www.arcunoroma.it, è lo stesso della facoltà e subito dopo c'è Saggio, no? Allora, oggi faremo una lezione abbastanza importante. Sto, diciamo, come dire, facendo una specie di premessa generale, non diciamo generica, proprio non indispensabile al corpo della lezione, più delle cose di tipo informativo, che però hanno abbastanza a che vedere, a ben guardare, con tutta la faccenda. Non ci avevo pensato in un primo momento, e invece ce n'hanno molto di più di quanto pensassi in un primo momento. Allora, sono stato in Grecia a presentare questo libro che si chiama Takis Xenekos, è il libro, e qui c'è un breve filmato di questa scuola. Adesso siamo su internet, è in tempo reale, gira abbastanza bene. Allora, quella cosa che voi avete visto è la copertina del libro dedicata a questo architetto. Si chiama Takis Xenekos il libro, ed è in questa collana Rivoluzione Informatica in Architettura. Questa è la localizzazione della scuola. Capirete che c'è un senso del perché vi faccio vedere questa cosa. La scuola è un'opera estremamente significativa degli anni 70, perché questo architetto greco, morto tra l'altro suicida, aveva una idea estremamente avanzata dell'organizzazione della scuola, basata su una serie di concetti molto innovativi, e tra l'altro programmato, immaginato una serie di sviluppi per questa scuola anche in rapporto all'informatica, alla presenza dell'informatica. Tutto questo è incredibile, perché lui l'ha costruita nel 72 questa scuola. Quindi io qua ho fatto un breve filmato per consentire alle persone di conoscere queste cose. Un po' tutti i filmati che ci sono qua sono filmati molto caratteristici, cioè non è il filmato di, di San Pietro, ecco, non so come dire. Sono filmati un po' particolari, di opere che difficilmente si possono vedere. L'altra volta c'era quello di Hudson e compagnia bella. Allora, adesso questo vale un po' come introduzione in realtà alla lezione di oggi, perché come sapete noi la lezione di oggi è sul problema, sull'inizio del capire il programma dell'edificio. Quello che a noi interessa è entrare, siamo in un ciclo che mercoledì, non domani, ma la prossima settimana avremo le idee molto molto più chiare su che cosa è il programma dell'edificio. Ok, allora, per chi volesse sapere di più su questo architetto o sulla... Ah, ecco, questa è una visione della scuola, tra l'altro. Ho moltissime foto, però adesso non parliamo di questo. Per chi volesse sapere di più di questo architetto, ci sono vari modi. Si può accedere al libro attraverso la collana, c'è una prefazione in rete, ci sono altre cose. Quindi se vi interessa lo trovate relativamente facilmente. Il primo capitolo è in rete anche, ci si va da qua comunque, se vi faccio vedere da dove, anche se nel primo capitolo non si parla specificatamente, ecco, ci si va di qua, da qua, poi da qua. Ecco qua, questo è questo libro in cui si parla anche di questa scuola, un libro abbastanza interessante. Questo sono stato a fare in Grecia. Poi, prima di proprio calarci nella lezione, vi voglio far vedere che il sito del corso, che è questo, ha un po' più di consistenza, nel senso che c'è la foto fatidica che molti di voi desideravano vedere, giusto? Non so se mai era stata, l'avevate vista mai? No, non l'ho neanche ritoccata. Ok, poi c'è questo che è uno strumento molto importante, e cioè l'indirizzario, che sarebbero le vostre email, d'accordo? Se noi facciamo un test, meno della metà sono qua, comunque qui c'è poco da fare, dobbiamo cominciare. E poi ecco cosa c'è, e poi ci sono anche, progressivamente se ci interesserà, questo funziona ancora? Sì, e progressivamente se ci interesserà possiamo anche mettere i vostri lavori mano a mano che sono ben arrivati, siete arrivati tardi, odio che si arrivi tardi, sicuramente non dopo le 8:45, mi sono inventato tutto un programma per voi due, non dovete arrivare tardi, dovete arrivare entro massimissimo le 8:45. Allora, detto questo, che volevo dirvi? Ho perso il filo. Ah, ecco, diciamo, qui c'è l'email di tutti, che può essere abbastanza utile per mettersi in contatto l'uno con l'altro, scambiarsi informazioni, eccetera. Progressivamente alcuni di voi potrebbero o non potrebbero fare dei blog, e su questo ne possiamo parlare successivamente, perché questo non è proprio il corso, diciamo, di informatica. Poi un'ultima cosa che vi volevo dire, vi è arrivata l'email circolare, non è una cosa di specifica attinenza di questo corso, è come una conferenza, d'accordo? È di attinenza dell'altro corso, però se siete in giro e vi interessa sapere questa strana combinazione tra astronauti e architettura, strutture mobili, leggere, autonome, e questa è l'occasione. Tra l'altro lui, l'architetto che viene, è Arturo Vittori, che è il fratello dell'astronauta italiano Roberto Vittori, quindi sono persone che se ne intendono parecchie di questa materia. Quindi se volete venire siete benvenuti, sapete dove, no? Vi ho mandato nell'email, sarebbe l'aula 3 di via Flaminia. D'accordo, quindi se volete venire siete benvenuti. Allora, adesso cominciamo la lezione, va bene, di oggi, che è una vera e propria lezione, che vi dovrebbe iniziare a formare la vostra testa sul problema del programma, sulla ricchezza del momento del programma di questo vostro edificio. Come vedrete ho un'idea abbastanza, diciamo, stimolante, nel senso, cercate di ragionare su quello su che cosa accadrà alla fine, anche se, come dire, non deve essere del tutto chiaro in questo momento. Siamo 60 persone, avremo 60 programmi diversi. Non ci sarà un programma del corso per questo edificio, ma ciascuno di voi lavorerà su un concept, cioè che cosa deve essere questo edificio, a quale storia questo edificio risponderà, attraverso quali funzioni, come si chiamavano una volta, questa storia sarà assolta, perché tutto questo meccanismo è messo in moto. Questo, come dire, avverrà su un cappello comune, che è quello scritto nel programma e che adesso riprenderemo, però, e questo è il bello della faccenda, con delle accezioni abbastanza personali. Quindi da questo momento a voi vi si deve accendere questa lampadina, che è quella di dire che io sto iniziando a lavorare alla storia e al programma di questo edificio. Io ho, come dire, una certa responsabilità anche in questo. E per fare questo, almeno per avere un'idea abbastanza precisa di quello che noi facciamo, noi ci dedichiamo, come dire, 2 settimane, o 1 settimana. Cioè, lunedì e mercoledì, d'accordo? Mercoledì della prossima settimana presentiamo, che è il 5, presentiamo in forma seminariale, d'accordo? I risultati. Quindi abbiamo, sì, abbiamo una settimana, non due settimane. No, l'11 è sbagliato, è il 5 la data. Vabbè, d'accordo, abbiamo questo tempo, due settimane. Allora, oggi è 26 e il 5, abbiamo circa due settimane. Allora, che cosa succede? Che per arrivare a questo obiettivo, innanzitutto ovviamente vi dovete attivare, poi vi sarà richiesto già da mercoledì di avere dei primi prodotti, perché sennò non si potrà arrivare evidentemente a finire questa cosa, e poi dovrete avere anche una serie di informazioni strutturate, di cui questa è la prima, d'accordo? Ragioniamo quindi, il tema della lezione è ragionare sul, come dire, che tipo di programma possiamo realizzare in questo nostro edificio, sapendo che ciascuno è abbastanza personalizzato, sapendo anche che voi avete sicuramente fatto quello che vi avevo chiesto di fare, e cioè leggere, ho messo qua in basso i due link, leggere l'articolo Mitzvah a Pittsburgh, che spiega una serie di fenomeni sulla città contemporanea, e avete anche sicuramente scelto una tesi a persona, no? Vero? Che poi navigheremo un attimo e ne parleremo brevemente in un break, d'accordo? Allora cerchiamo di seguire questo ragionamento. Mi ritorna il foglio delle presenze, per favore. Allora, che cosa c'è scritto nel programma? Obiettivo del corso è la progettazione di un edificio di media complessità che abbia la funzione di sviluppare tecnologie, metodi di lavoro e spazialità per lo sviluppo della ricerca creativa nei campi della progettazione e del design. L'edificio ricade nel contesto urbano e l'esatta ubicazione verrà data solo il giorno dell'inaugurazione del corso. D'accordo, questo è stato fatto. Quindi le parole che ci sono qui pesano parecchio, perché è come se fosse una specie di trattato costituzionale, d'accordo? Cioè, nel senso che la progettazione di un edificio di media complessità che abbia la funzione di sviluppare tecnologie, metodi di lavoro e spazialità per lo sviluppo della ricerca creativa nei campi della progettazione e del design. Questo è quello, diciamo, è il quadro, ma è il quadro del tutto generale. Come dicevamo, ognuno di voi in qualche maniera concettualizzerà una maniera di prendere in esame questo, come sviluppare questo, diciamo, questa indicazione generale. Ok? Allora, adesso cominciamo a ragionare, dobbiamo prendere un po' il problema un pochettino da lontana, perché se la prendiamo immediatamente apparentemente di petto, non riusciamo, come dire, a volare bene. Prima dobbiamo fare un poco di rollaggio, dobbiamo prendere un poco di velocità, d'accordo? Per capire che i problemi sono abbastanza ricchi e complessi. Allora, cerchiamo di cominciare a fare questi alcuni ragionamenti. Il primo ragionamento che bisogna capire abbastanza bene è che noi siamo in una città che è completamente, e in una società che è completamente diversa dalla città, dal modello di città e dal modo di produrre la città del passato recente, anche abbastanza recente. Noi stiamo vivendo un'epoca di transizione abbastanza veloce ormai, in grande accelerazione, tra un modello di città e quindi anche di conseguenza di architettura, come capirete tra poco, e quindi anche di programma di edificio, come capirete tra poco, perché è tutto collegato insieme, tra una serie di fenomeni legati alla città industriale, al paradigma industriale, proprio di produzione e quindi anche di città, a un'idea di città, a un modello di produzione di città, e quindi anche a un programma degli edifici completamente diverso, che invece di ruotare sulla parola chiave industria, ruota sulla parola chiave informazione. Questo avviene a qualunque livello, basta che accendete la televisione, oggi per dirne una, ma è proprio tanto per dire perché è appena successo, non perché avesse particolare rilevanza. Oggi per caso, mentre prendevo il caffè, sentivo il sindaco di Torino, ma per dire, veramente una cosa per dire che questa cosa è proprio attorno a qualunque momento. Allora, Torino è una città classica, simbolo dell'industria italiana, dell'industria automobilistica italiana, no? E proprio con il sindaco parlavano del fatto di tutto, diciamo, la crisi di trasformazione di Torino, non so che parola usavano, una parola è una città deindustrializzata adesso, il processo di deindustrializzazione, il processo di avvicinamento appunto sempre di più all'idea di produzione legata al terziario avanzato, alla tecnologia soft, alla trasmissione, formazione di conoscenze, comunque è ben arrivato, o ben arrivata, non vogliamo che arrivate tardi. Ogni volta devo fare sto pezzo, vedete, è così, però statisticamente poi diminuiscono, miracolosamente, questo, ecco un altro. Allora, dicevamo, questo tema della progressiva informatizzazione delle città e soprattutto informatizzazione non soltanto dal punto di vista puramente tecnologico, ma proprio dal punto di vista produttivo, no? Sempre più le città diventano luoghi della produzione e della trasmissione e dell'accumulazione dell'informazione, no? Adesso il discorso sarebbe abbastanza lungo, ma in una parola, voi sapete perché avviene questo fatto? Questo fatto non avviene perché non ci sono più mezzi industriali, non mica avviene per questo, ci sono sempre le macchine, anzi ce ne sono più di una volta. Perché avviene? Per una serie di fenomeni che riguardano la progressiva miniaturizzazione delle componenti e il fatto è la robotizzazione dei processi. Attraverso questi fenomeni che cosa succede? Succede che una volta c'erano bisogno di enormi superfici per creare alcuni i prodotti industriali, oggi ce n'è bisogno di meno perché c'è la robotizzazione, è un processo di miniaturizzazione. Poi siccome c'è la rete globale, molte produzioni invece di farsi a Torino, Mirafiori, già vi siete fusi? No, lei mi sta seguendo, vero? Sta seguendo tutto. Allora, invece di farsi a Torino, Mirafiori, si fanno, che ne so, prima in altre zone d'Italia, adesso ancora fuori, in Cina, quindi si allontanano. Dopodiché, che cosa succede? Siccome informazione informatica è incapsulata nelle macchine, in maniera enormemente più forte rispetto al passato, pensando a una macchina di oggi, quanta informatica c'è dentro. E chi fa tutte queste cose? Una grande, crescente parte di popolazione che si occupa non più di avvitare bulloni, ma magari di programmare un robot che li costruisce. Questo detto in maniera estremamente semplice, banalmente esemplificata, ma è importante che voi capiate che le città da luoghi deputati alla ben arrivati, per favore non arrivate a quest'ora, dovete arrivare al massimissimo alle 9.45, al massimissimo alle 8.40, ma al massimissimo, va bene? È chiaro? Per favore. Allora, perché se arriviamo così alla chetichella, quelli che arrivano prima, che fanno? Abbiamo visto la scuola di Thais Zenedos, per cui loro non sapranno mai chi è Thais Zenedos, e già questa è una bella punizione. Però, dopodiché, allora, andiamo avanti. Allora, tutto questo ragionamento della deindustrializzazione, dovete capire una cosa adesso, capito questo, cioè che siamo in una città completamente diversa in cui l'informazione è, come dire, l'elemento trainante, e questo abbiamo capito. Passiamo al secondo concetto, di circa 35 che vi devo passare. Qual è il secondo concetto? Il secondo concetto è come questa idea di città industriale si trasforma in, cioè di modello industriale di città, si trasforma in un modello di città in quanto fatto fisico, urbanistico, organizzativo. Ecco perché c'è questo famosissimo quadro di Mondrian. Qual è l'idea di modello di produzione industriale e quindi in qualche maniera di creazione creazione di città? Chiaramente la grande parola, la parola chiave, una delle parole chiave fondamentali della società industriale è la macchina, d'accordo? E la macchina come si produce? Si produce con un processo estremamente razionale e analitico che divide in sequenza, in ordine, i suoi vari processi, attraverso, come dire, una specie di catena di montaggio. Che cos'è la catena di montaggio? È l'ottimizzazione in una certa fase di alcuni processi. Finiti questi processi se ne passa un altro. Quindi questa logica lineare, conseguenziale, da catena di montaggio, si trasmette dal modello di produzione della città, dal modello di produzione del mondo industriale, alla stessa idea di città. Quando qua c'è scritto zoning contro anti-zoning, si comincia a parlare di un concetto abbastanza importante, che riguarda proprio le questioni di cui voi vi dovete occupare, vi state occupando, perché come avete capito tutta questa lezione non è mica che è aria fritta, cioè è una cosa che per aiutarvi per fare le cose che voi state per fare, d'accordo? Dovete capirne il contesto però generale delle cose che state per fare. Allora, che cosa succede qui? Succede che, e in questo quadro è simbolizzato, che la città viene pensata come una grande fabbrica, sostanzialmente, organizzata per fasi e per zone tra loro omogenee, che seguono anche un determinato ciclo, che è un ciclo produttivo, d'accordo? Allora, come è pensata la città? Ovviamente ci sono le zone industriali, dopodiché ci sono, separate da queste, magari con dei cuscinetti di grandi parchi urbani, le zone verdi. Poi ci sono le zone terziarie direzionali, poi ci sono le zone residenziali. Come dire, questa idea all'interno della quale si basa proprio lo zoning è proprio l'idea che varie funzioni produttive in senso lato, e varie zone della città coincidono. E quindi, diciamo, la città è tendenzialmente zonizzata. Da questo viene l'idea appunto di zoning. Oggi tendiamo a vivere invece, e qua scelgo un altro quadro perché voi capiate meglio questa, diciamo, sentiate questa differenza, tendiamo a vivere invece non con un processo di divisione e di zonizzazione, ma piuttosto con un processo di sovrapposizione, di compresenza, di molta maggiore integrazione tra quelle che una volta si chiamavano funzioni, che tendono a essere molto più combinate insieme. Questa ragione è in qualche maniera strutturalmente legata alla presenza dell'informazione e dell'informatica. È molto logico questo. Come nel nostro computer noi possiamo giocare, lavorare, fare e-commerce, studiare e poi dopo un attimo magari continuare a giocare, dopodiché fare un business importante, giusto? Moltissimi di voi hanno questa esperienza di compresenza, no? Compresenza di moltissime attività. In qualche maniera gli edifici stessi, questa è una bella idea, la prima volta che la dico. Questo è proprio venuta proprio bene, perché è proprio il personal computer che è un simbolo di questa di questa integrazione, di questa integrazione, ci avevo mai pensato. Proprio il personal computer è un ottimo simbolo per farvi capire questo, come da un certo punto di vista noi nel personal computer facciamo, diciamo, se siamo sani, una percentuale abbastanza, diciamo, equilibrata di attività ludiche, comunicative, ma anche produttive, culturali, eccetera, eccetera, come dire, tendenzialmente anche la città e anche l'architettura tende ad avere lo stesso modello, lo stesso modello. E questa è un'idea abbastanza interessante, cioè è un'idea che da molti ce l'abbiamo, però detta così, con personal computer viene molto chiara, no? Perché poi vi farò capire che ci sono molte altre componenti del perché questa cosa è così, diciamo, interessante da pensare in questi termini. Quindi c'è una compresenza, come dire, di funzioni, c'è una sovrapposizione di funzioni e c'è quasi un continuo salto, un continuo movimento tra funzioni diverse. Assolutamente inconcepibile questo modello funzionale nell'epoca storica industriale che abbiamo lasciato alle spalle. Assolutamente inconcepibile, capisci? È pazzesco. Cioè, perché se io stavo a scuola, punto, se stavo nella fabbrica a bullare cose, quando stavo a casa, quando stavo nel parco e così via, tutto è organizzato in qualche maniera attraverso questo concetto di zoning, no? Quindi è l'idea di zoning e di, come dire, divisione funzionale, organizzazione funzionale e sequenza. E la parola fondamentale è la catena di montaggio, è la catena di montaggio, la sequenza. Mentre invece oggi qual è una parola interessante per spiegare diciamo questi fenomeni? Per esempio, una parola molto interessante è Simona Di Giacomo. Potrebbe essere, parliamo di una, c'è posta. Parliamo una. Gabriele Elisa, parliamo una. La salita mi blocca. Ma avete capito la domanda? Hai capito la domanda? No. Elisa Conti, però ti conosco. Ha capito la domanda? Cioè, alla catena di montaggio, a questi processi di zoning, eccetera, eccetera, no? Possiamo il problema sostituire una parola diversa per spiegare la situazione di oggi. Per esempio, che è la catena di montaggio? Oggi che possiamo dire? Una parola interessante, se la ricordiamo.
Interazione.
Per esempio, interazione, per esempio. Proviamone qualche altra, dai. Filippo Giombolini, che è lui?
Hai visto?
Ho parlato. Mix, caos. Facciamo qualche mitragliata. Nicoletta Micio. Vabbè. Chiara, Busini. Dove è Chiara? Vai Chiara. Ma una parola molto bella è rete, no? Una parola molto molto bella è rete.
Perché già è molto bella questa differenza, no? Tra la catena, cioè un sistema, diciamo, tecnologiale in cui i fenomeni sono uno presso all'altro, ho messo il portafoglio, e invece appunto la rete, no? Perché se proprio la rete simboleggia non soltanto è una parola che è profonda, no? Nel senso che va da rete internet al concetto di rete in quanto organizzazione non gerarchica ma libera, e ha una serie di immaginazioni architettoniche anche in fondo, no? Perché la rete spinge a pensare, d'accordo? Quindi la parola
abbastanza interessante da questo punto di vista. Allora, la prossima chiamata, svegliatevi, è un po' debole, va bene che c'è l'ora legale. Allora, d'accordo. Allora, questo quadro che noi potremmo, diciamo, analizzare da tantissimi punti di vista, come dire, intanto lo capiamo in quanto la differenza tra zoning e anti-zoning, e questo è un concetto fondamentale, è il secondo concetto. Il primo è stato la rivoluzione, la differenza tra città industriale e città dell'informazione, che è stata fatta in 10 minuti, ma meglio di niente. Il secondo è la differenza tra città, tra catena di montaggio e rete, ma inteso dal punto di vista proprio dell'organizzazione funzionale, d'accordo? Abbiamo fatto l'esempio del personal computer. Perché ho messo questa questa immagine e questa? Questa è, lo sapete che cos'è ovviamente questo qui, vero? Lo sanno tutti, vero? Fabiola Bellardini, cos'è? Sì, è piano, ok. Già ci stiamo avvicinando, dai. L'autore, la data probabile, Le Corbusier, bravissima, data probabile, mi sento Aldo Conti, è uno di questi presentatori, dai, data probabile, si butti, vabbè, grosso modo, anche se tocchiamo di 15 anni è accettabile, 20, a 1920, sì, beh, vabbè, diciamo che non è proprio il 20, ma lui già nel 20 cominciamo a consegnare cose. Questo credo che sia, questo è il piano per Parigi, quindi siamo nel 35, però insomma non ha questa grande importanza, più o meno in questo contesto, no? Non abbiamo toppato un secolo, abbiamo accettato la chiesa, già abbastanza, benissimo, tutti parlano male di studiare architettura, una casa, una statura, un po', Allora, va bene. Allora, perché questo ci interessa? Perché, come dire, è il prototipo di quel modo di ragionare da un certo punto di vista, no? Zoning e macchinizzazione della città. Lui proponeva anche di gravare al suolo diverse cosette. Insomma, siamo abbastanza bello forte. Anche perché è applicato a Parigi. E come dire, questa immagine qua invece è un fotomontaggio di un fotografo che mi ha abbastanza interessato, questo Giacomo Costa, perché, come dire, io le intravedo, le leggo tutte simbolicamente, no? Questo tipo di opera. Questa a me mi fa pensare veramente la città presente, la città normale, la città che tutti conosciamo, in qualche maniera. E quindi, diciamo, non idealizzata, perché proprio così com'è, però in qualche maniera attraversata da due cose, da in qualche maniera una qualche griglia di tipo informativo, che io leggo come se fosse qualche la presenza, diciamo, di nuovi cablatizzazioni o di nuovi sistemi, e poi soprattutto questa enorme specie di oggetto che, come dire, fa dire una serie di molti miliardi di cose, come qualunque immagine sintetica può essere interpretata in mille modi. Sicuramente uno è la cosa che sta succedendo qualcosa di parecchio diverso, diciamo, nella città anche che noi conosciamo, d'accordo? E che probabilmente questo qualcosa di molto diverso ha anche a che vedere con un ritorno dell'immagine dentro la città. Questo
questo discorso del ritorno dell'immagine dentro la città, che potrebbe anche essere mostruosa, come in questo caso, alcuni nostri colleghi hanno scritto un libro sui mostri metropolitani, perché può anche avere questa componente, però adesso non è tanto questo che noi, diciamo, su cui noi ci vogliamo focalizzare, quanto proprio il discorso del ritorno in qualche maniera di un momento figurativo e simbolico, se non simbolico sicuramente riconoscibile dentro la città, e questo è un qualcosa anch'esso legato al cambiamento di paradigma e al ritorno della centralità dell'informazione, che in questo caso si condensa attraverso immagini. Ovviamente speriamo bene non questa immagine, che è particolarmente preoccupante, però concettualmente ci serve a dire questa cosa, cioè la differenza, diciamo, tra una città che si presenta unicamente come macchina e come macchinizzazione e quella che abbiamo visto prima. Un altro fenomeno che è tipico di questi anni, anche di alcuni, e soprattutto delle città fortemente consolidate come possono essere Roma, è proprio questa idea, e in cui il vostro sito è, proprio simbolico, è questa idea qui che la città della macchina, la città dell'industrializzazione, la città dell'accelerazione produttiva legata al modello industriale, era una città ovviamente in espansione, in continua espansione. La città stessa si muoveva come una grande macchina alla conquista dello spazio esterno. Lei che è arrivata adesso, gli posso assicurare che non ci capirà niente, non capirà un beato nulla, d'accordo? Glielo posso assicurare io. Quindi a questo punto è quasi inutile che lei venga, capito? Se arrivate con più di un'ora di ritardo rispetto all'orario di inizio, è quasi inutile che veniate, tanto vale per stare a casa, ok? Perché non capirà niente, glielo assicuro io. Allora, detto ciò, dove ero rimasto? Ah, ecco, ma questa idea dell'ampliamento della città, della conquista della città sempre di nuovi territori, d'accordo? Mentre invece il modello di oggi, ormai da diversi anni, è esattamente in qualche maniera, nelle città consolidate, in qualche maniera è esattamente l'opposto. È quello di, in linea di tendenza ovviamente, di andare ad operare negli interstizi, negli in-between, negli spazi in qualche maniera residuali della città, o comunque sia, in linea di massima, mentre proprio precedentemente non c'era quasi questa idea. Guardate le conclusioni che fa con quei cartacelli. Da parecchi anni a questa parte c'è un crescente interesse rispetto a questi spazi di infill, in questi spazi di infill, in questi spazi, per qualche ragione all'interno della quale si può operare in maniera interstiziale. Quindi il nostro spazio che sta là a 20 metri rappresenta proprio, non so come dire, simbolicamente uno spazio che ha queste caratteristiche, no? È proprio un prototipo da questo punto di vista. Quindi non è un caso che noi non abbiamo scelto un lotto libero, 300, in una zona di espansione, ma abbiamo scelto questa situazione. Sono moltissime ragioni per cui abbiamo scelto questa situazione, ma una è questa, che tendenzialmente è questa questione. Ok? Allora, naturalmente, ma di questo parleremo molto più a lungo in altre occasioni che non sono queste, perché noi stiamo parlando del programma. E naturalmente c'è un atteggiamento architettonico completamente diverso. Sopra vediamo l'oggetto puro, la macchina perfetta di appunto messa in una specie di isolamento antiaulico in questo caso, che è il museo di Miss Van der Rohe a Berlino, e nell'altro caso, e qua cominciate a attivare le antenne, è una facoltà di architettura, io la faccio una volta, lei, io lo so, allora, il che vediamo là invece è una la facoltà di architettura di Cincinnati, parte della Liberazione. Questa indicazione, che vi ho detto così, può avere una sua parete, una grossa rilevanza successivamente. Ok. Alle 10:10 ci fermiamo per un break, se no fondete proprio, va bene? Allora, quindi tenete duro. Questa è un'altra immagine che parla di nuovo di questa, cioè tutto collegato insieme, capito? Il modello di città, l'idea, la differenza tra città industriale e città informatica in cui siamo adesso. La differenza proprio dal modello produttivo e l'idea di come si mettono le cose insieme, cioè la differenza tra catena di montaggio e rete da un certo punto di vista, hanno ripercussioni praticamente in tutti i vari settori. Abbiamo parlato di questo del concetto del, abbiamo chiamato per dire in front versus in between, per darvi quella idea degli spazi residuali, no? Che ci si occupa di spazi residuali. E quest'altra è un'immagine che vi serve a focalizzare questo concetto, e cioè la differenza che c'è anche nei confronti della natura. Ce ne sono altre ritardatari oltre lei? Ma perché lei è arrivata alle 9:45? Io è più di un'ora che parlo, non capirà nulla di quello che succede. Che? Anch'io. Io sono arrivato da Atene, ti figuri un po'. Ah, vabbè, allora. Allora sto zitto, capito. Va bene. Allora, detto questo, guardate questa immagine qua, è veramente simbolica, è che questa macchina della città, questa macchina avanti zoning, tutta questa macchina basata sullo zoning e tutte queste cose, guardatela un attimo, notate, guardate una, cioè non vediamo se uno nota una cosa che è impressionante. Cementificazione, vai. Alberto Tullio, dove sta? Altezza. Elisa Conti. Sì, ma guardalo un attimo con gli occhi socchiusi, è una cosa che è incredibile. Giampaolo che sì?
Grigio,
già un pochino. Beatrice Breno.
Serialità.
Guardatela con gli occhi socchiusi, scoprirete una cosa incredibile. Anche io è la prima volta che lo noto, però è tutto il ragionamento va in quello. Tiberi Nazareno, Maria Cristina Calabrese, dove sta?
Una foresta artificiale.
Lavoriamo su queste parole. Jonathan Perrin, dove sta? Lavoriamo su una foresta, una cosa di foresta artificiale. No, perché quando ve lo dico è troppo divertente. Non gli viene niente. Lorenza Ciprari. Brava! Non ci sta manco un albero. Cioè, è pazzesco! Cioè, se ci pensi, è pazzesco! Non ci sta tutta sta cosa, non ci sta manco un filo d'erba, è pazzesco, d'accordo? Perché ho fatto tutta questa enfasi?
perché per un sacco di ragioni ho fatto tutta questa enfasi su questa faccenda, perché poi vedrete, miei cari, che tutto diabolicamente tornerà. Questo che vuole? No, vorrebbe che io mi vedessi, questa è una... però c'è un po'... Ok, non c'è sta manco un albero, non c'è sta manco un albero, ed è tutto molto coerente, è tutto assolutamente coerente con le cose che noi abbiamo detto prima. Mentre invece, oggi, il concetto di città, il concetto di ambiente, il concetto di natura, sono tutti fortissimamente correlati, è giusto? Abbiamo finito il ciclo, come dire, sulle componenti ambientali, no? Sia dal punto di vista ecologico, sia dal punto di vista orografico, del sito, eccetera. E quindi, diciamo, come dire, tra l'altro siamo anche relativamente caldi da questo punto di vista, no? Perché il problema non è, diciamo, il problema banale che non c'è sta manco un albero, perché lì non c'è manco un albero. Il problema non è questo, il problema è molto più sostanziale. Cioè, il problema è che proprio la visione di città industriale, il modello di produzione, come dire, legato alla catena di montaggio, allo zoning, a tutto questo modo di ragionare, tutto collegato, in qualche maniera, come dire, cioè, quando c'è città è città, quel disegno è fortemente simbolico. Poi magari ci sarà un'altra persona che ci sarà fatto e basta, perché questa è la logica dello zoning. Per me che il designer pensava che, come dire, non esistesse più un metro quadro di rete, no, pensava qua c'è sta quello, poi qua c'è sta quell'altro, giusto? È una logica di zoning. Per cui quella prospettiva è assolutamente, come dire, simbolica di questo, è tutto collegato, capito? È tutto assolutamente collegato. Ecco perché noi abbiamo fatto vedervi prima la cosa dello zoning, cioè De Mondrian, capito? Mondrian è diverso da questo dipinto, esattamente come questo è diverso da questo. Questo è interessante, è abbastanza interessante, è una chicchetta. Noi abbiamo studenti coreani, questo non potrà mai chiudere nella vita. No, dico questo. Allora, questo è interessante perché è fortemente simbolico di questo atteggiamento. Tutte le funzioni si mescolano, si sovrappongono, si ibridano nella città contemporanea e, tra l'altro, come dire, la città di oggi, la funzione di oggi, gli edifici di oggi, perché anche questo ritorna. Città e edifici da un certo punto di vista si assomigliano, no? Possono rifare i conti con la natura e con la presenza della natura, sia dal punto di vista, come dire, ambientale, di una maggiore intelligenza dell'edificio e di un comportamento più logico rispetto all'ambiente, è quello che abbiamo fatto nel ciclo precedente, d'accordo? Ma sia anche dal punto di vista, come dire, figurativo, estetico, comportamentale dell'edificio, non dal punto di vista comportamentale, così, diciamo, della funzione, ma comportamentale di quello che l'edificio pensa di essere. Cosa pensa di essere un edificio? È chiaro che un edificio fatto da Wilbersheimer o da Le Corbusier in quella fase pensavano di essere un pezzo di macchina. Se gli domandi tu e il tuo edificio, cosa pensi di essere? Lui ti risponde, una biella. Che vorrebbe risponda? Che ti risponde l'edificio? Io questo voglio essere un pezzo della macchina. Chiaramente oggi è molto, se tu domandi a un edificio particolarmente interessante, cosa pensano di essere, non ti risponderanno io penso di essere una macchina. Probabilmente ci rispondono qualcosa di diverso, no? in cui la parola della, la presenza della natura, la presenza dell'ambiente è un fatto che è diventato fondamentale. Che cos'è questo? C'è una persona che sa cos'è questo? No. Allora, ve la spiego in due parole, perché è fortemente simbolica questa questione qua. Quando siamo in Corea, e diciamo, vediamo un po', ecco, immaginate che esattamente nella città, nel downtown della Corea, ci sia stata realizzata una di queste arterie qua, vedete? Un'autostrada urbana, ovviamente perfettamente funzionale, che diciamo organizza questa macchina della città industriale e efficientista di questo tipo di modello, o una cosa del genere, no? Ce ne sono migliaia di cose di questo tipo. A un certo punto loro invece, siccome hanno fatto un metropolitane, siccome hanno fatto una serie di cose eccetera, hanno preso di pezzo questa strada esistente, no? Questa autostrada urbana, l'hanno presa, buttata, e invece ci hanno fatto, diciamo, 6 chilometri di questo fiume artificiale, di questa specie di torrente artificiale, d'accordo? Quindi hanno eliminato l'autostrada urbana e inserito questo evento, che è un evento fortemente simbolico anch'esso, no? Di questa specie di riconquista del livello naturale dentro la città. La cosa... Poi dici, ma no, ma è un po' chiccia, fa un po' ride, ci stanno le cose, le rocce avarse, ma dai, ma te pare. Invece è una cosa che ha un enorme successo, come potete ben immaginare, no? Ha completamente cambiato, vedete, a qualunque ora, in qualunque momento c'è sempre persone, no? Lungo questa cosa. Ed è, come dire, l'azione più forte che io abbia trovato di una cosa che da tempo in memore... parlo, però questa è l'immagine secondo me più significativa per questo, diciamo, punto che noi stiamo facendo adesso. Stiamo parlando dell'impronta verso il bitume, e possiamo parlare adesso dell'artificio, adesso per dire così molto brutalmente, versus natura, cioè il ritorno della natura dentro. Ma questo ritorno della natura dentro, come dire, è anch'esso profondamente strutturato insieme a tutti gli altri aspetti, cioè non è una cosa che sta lì per caso. Ha un rapporto fortissimo, per esempio, con quei fenomeni che noi dicevamo di militarizzazione, di robotizzazione, di delocalizzazione dei meccanismi industriali. Allora, che rappresenta un aspetto fondamentale del cambiamento tra città dell'informazione e città industriale. Domanda, spiegare al vostro collega perché questa presenza della natura nella città contemporanea è un fatto di natura strutturale, anche economica, cioè perché è stato possibile questo? Questa è la domanda. È chiaro la domanda? No. Rifaccio la domanda. Sarete interpellati a un modello come se doveste spiegare a un vostro amico rispetto a questa domanda. La domanda è: mi può gentilmente spiegare come mai la presenza della natura nella città dell'informazione, così evidente, ne abbiamo appena parlato, è in realtà fortemente legata a un modo di produzione, a un modello economico diverso? Adesso è chiara la domanda? Non sapete rispondere, però è chiara la domanda. Però non c'è rispondere. Simona Citano. Sempre lei, Simona. L'ho detto, ho già detto tutto, eh. Ripeti, Sereno. Vai, ripeti. Sì, quello è un effetto, quello è una causa. Certo, un effetto, figurarsi, come no? Siamo in via di massa, siamo un bel consenso.
In via di massa.
Sì, è quella nuova economia, ma non è come effetto, non come
avrebbe fatto luci? Allora, adesso mettiamoci i greci, dato che vengono dalla Roma laterale, anche se non è detto che il testo sia greco, è greco, lo consiglio? Lei era? Allora, fai, mi do la domanda? No, è importante che mi faccia una domanda, perché se io prendo volo, vado in vuota, anche se non mi vede, nessuno capisce niente, se uno capisce niente, è inutile che uno fa tutto questo ragionamento. Allora, vediamo a voi. Perché? È molto semplice. No? Allora, ragione di tipo economico. Perché? Abbiamo parlato di globalizzazione, abbiamo parlato di militarizzazione, no? Questo tipo di fenomeni rispetto anche allo stesso fatto che gli edifici tendono ad essere meno inquinanti, più intelligenti, eccetera. Tutto questo ragionamento che cosa apre? Apre una grande opportunità per la città di rifare i conti con la natura anche dal punto di vista prettamente, come dire, economico, da questo punto di vista, nel senso che guardate la zona del Borghetto Flaminio, d'accordo? Borghetto Flaminio fino a tutto il numero di anni fa era anche occupata da fabbriche, d'accordo? Fabbriche, fabbrichette, strutture, diciamo, industriali e artigianali abbastanza, diciamo, presenti, più molte parti della città. Immaginate, diciamo, tutte le zone occupate dalle industrie, quindi è un fatto che riguarda tutte le città, d'accordo? Che cosa succede? Succede che proprio per quei fenomeni di globalizzazione, militarizzazione, robotizzazione, dislocamento, no? E delle cose industriali si liberano aree semplicemente. E queste aree che facciamo una volta che si sono liberate, una volta che siamo nel modello diverso di città? Le facciamo come i Libertarier? Come i Libertarier? Cioè come quella prospettiva grigia che abbiamo visto prima, cioè ci individuiamo in quella maniera, oppure cerchiamo di, diciamo, usarle come occasione strategica per ricreare, diciamo, un nuovo rapporto tra architettura e natura. È chiaro che in linea di massima tendiamo a reimpostare il rapporto tra architettura e natura. No, non è abbastanza chiaro? No, sembra chiaro. È ovvio, no? Chiaro, è tutto ovvio. Quindi il tema della presenza della natura dentro la città e dentro gli edifici è anch'esso un elemento che si lega a tutto questo cambiamento di paradigma. Non è del tutto casuale, mi spiego, non è casuale, capita così. Capita perché, diciamo, come dire, molti fenomeni convergono su questo punto. D'accordo? Adesso facciamo un ultimo punto e poi vi riposate un attimo. E quelli che sono arrivati tardi cercano di capire che cosa sta succedendo. Vabbè, guardiamo questo edificio qua, perché è abbastanza interessante. Adesso, senza che ci dobbiamo fare... Questo sta sia su YouTube che là. Come mai non c'è? Ti ho tolto? Strano. Vabbè, lo vediamo su YouTube perché siamo in rete.
Yeah.
Avete capito che io sto facendo la lezione dalla rete, quindi voi potete riandare a rifare tutto esattamente il percorso, no? Quindi rivedere le cose, rivedere l'immagine, capire, adesso sta un attimo caricando. Tutto questo, il vantaggio di tutto questo sistema è che è un materiale disponibile istantaneamente a voi. Adesso lo vediamo, poi ne parliamo un po'. Anzi, sarete interpellati, perché è più interessante. Guardate una funzione che succede qua, eh? Allora, Lorenza Ciprari, dov'è? Parliamo un attimo con lei, che mi dia una cosa che l'ha interessato in questo edificio, una cosa qualunque. Sì, ok. Quindi questa cosa ti interessava. Vediamo un'altra persona, poi parliamo un po'. Luca Di Carlo, eccolo là.
Sempre il gioco cromatico, sia a livello notturno che sicuramente anche il gioco ha dato delle aperture, da quella sorta di disegni fatti sulla facciata, con un continuo.
Antonella Serone, dove sta? Sono segni? Forse però non riuscite a vedere bene da così lontano. Sono i segni sulla facciata? Eh? No, e cosa sono? Questi, diciamo, vediamo un attimo, ecco, questi qua, sono segni? Sono parti vetrati, è un movimento, non sono segni, sono movimenti dei pannelli, cioè anzi non neanche movimenti, sono i pannelli che come delle squame sono montati non del tutto linearmente, ma diciamo con dei piccoli oggetti, alcuni, vedete, eccoli qua, d'accordo? Questo avevamo capito. Parliamo un po' di qualche altra osservazione sull'edificio. Bragaglia dov'è? È lei? Sembra un edificio altamente tecnologico, certo, lo è. Riguarda, come dire, la funzione prevalente, cominciamo ad operare questa dizione, o addirittura la dizione più appropriata, perché questi sono fatti gergali per noi fondamentali. Il fatto gergale è fondamentale. Allora, chiamiamo funzione prevalente oppure una cosa che in qualche maniera chi ha letto l'articolo sulla questione di Pillsbury si è trovato, e cioè driving force, forza trainante dell'edificio. Mi sembra che uso questo termine in quell'articolo di Pillsbury, no?
Giusto?
Lo uso. Oppure funzione trainante, funzione prevalente. È molto importante usare questo termine, perché adesso tra poco capirete perché. Allora, diciamo, la funzione prevalente e trainante, infatti, è quella di essere degli headquarters, diciamo,
forte di una compagnia telefonica che si chiama SK, d'accordo? Quindi è altamente tecnologico, come dire, per mille ragioni, tra cui una è questa. Poi vediamo, non so, dal punto di vista, qualcuno ha notato qualcosa nell'atrio? No, sentiamo lei, che allora, no? Sì, ci sono degli elementi di natura assolutamente molto forti ed è un fatto che si intravedeva qui, quindi questo si può legare al ragionamento, dunque fatemi vedere un attimo dove stavano, credo che da qua si entri, e, sicuramente questo, ma ci c'è un altro aspetto estremamente importante dentro l'atrio, che tra poco si vede, ci sono i monitor, e io infatti ci gioco, e poi vedete questa banda luminosa che corre in alto? Eh? Allora, questo è un altro discorso, questo è che alcune parti dell'altro, oltre alla presenza diciamo della natura, che è diciamo questo fatto ormai da molto tempo si fa dentro gli altri, dei grandi alberghi, edifici, eccetera, proprio per tutte queste ragioni che abbiamo detto, non semplicemente perché è bello, anzi per tutta un'altra serie, diciamo, di motivazioni. La presenza di quelle sono in realtà non sono dei display, ma sono, diciamo, è una tecnologia che consente di fare delle installazioni artistiche vere e proprie. Quello che si vede lì, cioè praticamente alcune parti dell'atrio hanno questi schermi, che non sono schermi, evidentemente sono dei sistemi di LED, che consentono di fare delle installazioni d'arte, di videoarte. La cosa importante è che, se ho capito bene, ma sono quasi sicuro, che diciamo alcune parti dell'atrio sono organizzate in questa maniera e poi diversi videoartisti fanno delle personali e nelle personali possono, come dire, adoperare la scultura, la pittura, le cose che vogliono loro, ma anche, diciamo, questa presenza degli elementi informatici in cui, diciamo, giocare con delle loro interpretazioni dello spazio. Quindi quella che lì si vede è questa qua in particolare. Veniamo a quest'altra, quindi, come dire, l'edificio poi, detto tra parentesi, c'ha una serie di motivazioni che in qualche maniera ci fa pensare alle cose dette. Per esempio, credo, ecco, guardate qua, innanzitutto lo vedete già da questa immagine, come dire, che non è un prisma alla Ibersheimer. Dove è finita la lezione? Dunque, no, non sta dietro, mi scoccia andare, dove ritrovarmi tutto il percorso. Mi scoccia trovarmi il percorso. Vabbè. Me lo sono perso? Vabbè. Vabbè, allora poi ci tornerò da qua. E, che vi volevo dire? Vi ricordate quelle immagini che abbiamo visto prima del mostro, del grande mostro metropolitano, no? Come dire, questo non è un mostro, è una forma molto bella, però, come dire, questa idea di immagine, questo interesse al fare l'immagine, la si vede anche nel profilo dell'edificio, perché il profilo dell'edificio non è una di quelle scatole grigie di Ibersheimer, ma non è un caso che ha questa forma abbastanza intrigante, no? Come se fosse un prisma che si muove un po' nello spazio, ma è un po' fatto così, no? In sezione, non è dritto. Quindi, come dire, risponde anche a questa idea di caratterizzazione attraverso, come dire, l'immagine. Poi a questa struttura molto bella, tipicamente, come dire, di Colas come ragionamento, se l'edificio è in parte incastato nel suolo, e qui c'è un doppio sistema di atrio
che è sia in basso sia in alto, cioè con queste forme a serpentina che lui fa molto spesso, per cui diciamo in realtà la parte più propriamente pubblica dell'edificio prende, come dire, 3-4 livelli, e sono livelli combinati attraverso questa specie di serpentina. Ecco, vedete qua scende giù, questo è estremamente elegante, qua scende giù alle parti più di servizio e anche dà illuminazione all'atrio a questo livello, eccolo qua, vedete? Qua lo si intravede poi, ecco qua, vedete che belli anche questi elementi che sono? Questo è un livello, un secondo e un terzo di atrio, e poi parte, diciamo, la parte più ripetitiva. Adesso rientriamo, qui mi fermo, perché mi fermo? Perché le signorine non volevano che si filmasse, quindi io poi non posso entrare oltre un certo limite, entro e esco molto rapidamente. Questo è il video, vediamo un po' se intravediamo altre cose. Ecco, vedete tutti questi mondi? E questo da alcune parti c'è anche proprio quell'effetto di serpentina che lui fa, avete visto questi elementi? Che proiettano. Capite perché sto facendo tutto questo ragionamento? Perché voi lo fate uguale, non dico che lo fate uguale, ma voi prenderete dei piccoli elementi di tutte queste storie e farete la vostra storia, capito? Per questo io ci dedico tempo, perché magari vi interessa un qualche dettaglio che ve lo ricordate, ve lo potete anche andare a vedere, d'accordo? Allora, adesso veniamo a un'altra faccenda, la faccenda tecnologica. Che cosa succede qua? Qua succede che questi affari, che sembrano apparentemente, diciamo, che qua sono illuminati, che sono apparentemente, come dire, che ne so, degli elementi di illuminazione o altro, o addirittura di arredo, in realtà sono degli altoparlanti, degli altoparlanti che vengono attivati quando si è vicini. Ma non vengono attivati soltanto in maniera generica, teoricamente, anche se non so se con me non ha funzionato, ma teoricamente potrebbe succedere. Quando voi siete lì con la team card della SK e voi siete con un G, uno di questi, teoricamente questo, diciamo, altoparlante vi dice: buongiorno Antonino Saggio, come va oggi? Perché vi riconosce. D'accordo? Quindi in qualche maniera questi elementi sono elementi interattivi, lo sono già interattivi, ma lo sono interattivi a un livello abbastanza basso, nel senso che tu passi, si attiva un sensore e quello ti dice una cosa, no, ti attiva una musica, ma a ricordi termini, attraverso un cellulare, attraverso un palmare, attraverso un qualunque sistema in cui lui programma, no, lui sa, che ne so, il tuo colore preferito, la tua musica preferita, quello che te pare, cioè praticamente a ricordi termini non c'è niente che vieta che si attivi quando tu passi, d'accordo? E quindi è come questo moltissime altre cose, quindi questo è un elemento interattivo della questione, che lega in qualche maniera informazione alla forma dell'edificio, eccetera. Veniamo all'ultima, che è questa che riguarda l'edificio, poi ci riposiamo, ricominciamo con un altro edificio e poi ci ricaliamo invece nella parte più concettuale, che c'era ancora tanta da fare. Allora, qua cerchiamo un attimo di capire meglio, di capire meglio il discorso delle luci, che sicuramente qualcuno di voi avrà capito, però. Che succede la notte? Bono, me lo descrive che succede la notte? Però faccia mente locale, cioè cerchi di farlo, di fare una storia di che cosa succede la notte, non che è illuminato, lo sapremo, insomma. Cerchi di far capire che sta succedendo in questo edificio la notte e che cosa, secondo lei, vuol dire questo? Poniamo di sì, ma mettiamo di sì, d'accordo, ammettiamo che siano loro stessi che illuminano l'edificio, non ha particolarmente importanza come avviene la cosa, ragioniamo sull'effetto, sì. Cioè, ma a lei, che gli pare tanto normale a lei sull'illuminazione? Ma ha vista, scusi, eh? Gli pare normale? Non ha vista mai una cosa del genere? Che sta succedendo? Cioè, lei va qua dietro e vede questo effetto. Cioè, come lo descrive questo effetto? Che sta succedendo? Bono non è in grado di dirci cosa sta succedendo con l'illuminazione. Ballini, che sta? Sì, innanzitutto ragioniamo, cerchiamo di ragionare per gradi, sì, d'accordo. Prima di tutto, ha dei rapporti tra la fisicità dell'architettura e il sistema di illuminazione? Esiste? Adesso da poco ci riarriva. Cioè, cercate adesso di ricordare nella vostra memoria, no? Avete visto l'effetto di illuminazione. La domanda è, questo effetto di illuminazione ha dei rapporti con la fisicità specifica, con la maniera specifica in cui l'edificio è fatto? No, non è così semplice. La frammentazione della facciata è quella la chiave, non è nessuna delle tre cose che voi avete detto, cioè voi le tre non l'avete capite, non l'avete proprio capito. Cioè quello che succede, la cosa interessante, è questo che ha detto lei, cioè l'edificio è fatto apposta, l'edificio è fatto apposta, non è fatto apposta in quanto vetrato, ma come niente, anzi è proprio il contrario. Cioè, vi ricordate che noi parlavamo della pelle, del fatto che alcuni di questi pannelli sono, diciamo, di sassate. Questa disassatura del pannello serve sia a, da un punto di vista, come dire, formale, no? È un gioco che va abbastanza, tra virgolette, di moda, molto tra virgolette di moda. Perché? Perché evoca un mondo di pixel, evoca un mondo di frammentazioni, evoca un po' una retrocessione dei nostri tempi, no? Invece che mentre una volta andavano le cose tutte uguali, adesso vanno le cose tutte diverse, per banalizzare molto. Quindi diciamo, questa cosa evoca questo, quindi c'è una forma prismatica con queste pelli in qualche maniera differenziate e, come dire, che evoca la differenziazione. Ti piace? Però la cosa bella è quello che ha detto lei, cioè che proprio questa pixelizzazione che consente, ecco, gli effetti che stiamo vedendo, guardate un attimo che succede adesso, eh? Questa è la visione del soggetto. Vedete? Si proiettano anche in quei punti di, diciamo, di discontinuità, sono dei punti estremamente importanti perché sono quelli in cui si batte quella luce, d'accordo? Dopodiché voi che cosa potete pensare? Quindi voi che cosa avete? Avete un grattacielo che in cicli costanti, ripetitivi, si spegne, si illumina, no? Durante la notte diventa proprio sentimentaggio alla città. Ho detto volutamente una cosa errata. Qual è la cosa errata? Io ho detto che si ciclifica esattamente. Non è per niente ciclico, non è per niente continuo, perché questa è la bellezza. Ma teoricamente è assolutamente interattivo, assolutamente cambiante e non è mai lo stesso. Perché non è mai lo stesso? E poi, semplicissima ragione, non è mai lo stesso. C'è una ragione molto ovvia. Perché non è mai lo stesso? Perché siccome la tecnologia è informatizzata, possiamo cambiare miliardi di colori, possiamo cambiare miliardi di situazioni, possiamo legarla a migliaia di milioni di miliardi di possibilità, come la nota sonora al limite può essere personalizzata con le cose di ciascuno, così l'elemento della luce, del cambiamento della notte è continuamente
cioè possiamo legarlo a qualunque fatto che ci interessa. Possiamo far legarlo, che ne so, all'arrivo degli aerei italiani, per cui se arriva un determinato colore, ma parla qualunque cosa che ci passa per la scanna del cervello, perché quello è un sistema informatizzato. Quindi essendo un sistema informatizzato è assolutamente programmabile, assolutamente mutabile. Allora credo che in questo filmetto, apparentemente così, come dire, invece sta il filmetto, carino, ci sta un fracasso di informazione dentro. Ed è tutta informazione molto pertinente, perché anche se voi in realtà non dovete fare una faccia senza apparentemente niente, però tutta una serie di ragionamenti, dalla caratterizzazione alla presenza del verbo, alla forma, alla presenza eventuale dell'informatica, e comunque a un fatto che a me interessa molto, di cui parleremo adesso, è che è quello che l'edificio comunica anche oggi. Comunica, questo è un aspetto che è imprescindibile in qualche maniera. Come comunica, come tutte queste cose le possiamo mettere insieme? E beh, c'è un rapporto di tempo, noi lo facciamo immediatamente. Però intanto ci stiamo cominciando a ragionare, d'accordo? Allora, adesso noi facciamo la seguente cosa. Siccome dobbiamo andare ancora parecchio avanti nel ragionamento, ci concediamo mezz'ora addirittura di break, cioè ci rivediamo alle 11, va bene? Però alle 11 sono le 11 tassative, cioè diciamo sarebbe molto meglio essere qua alle 11 meno 5, va bene? Thank you.